Col suo approccio personale alla musica, Cristina Pluhar ha contribuito ad aprire la musica barocca a un incredibile ampio pubblico. La musicista austriaca, nata nel 1965 a Graz, suona liuto e arpa barocca, è arrangiatrice e compositrice. Dal 2000 dirige il rinomato ensemble L'Arpeggiata da lei fondato. Dopo gli studi di chitarra nella città natale si è dedicata anima e corpo al liuto, tiorba, chitarra e arpa barocca in Olanda e più tardi in Svizzera alla rinomata Schola Cantorum Basiliensis. Ha suonato con ensemble prestigiosi come La Fenice, Esperium 21 di Jordi Savall, Il Giardino Armonico, L'Accordone di Marco Beasley, Les Musiciens du Louvre di Marc Minkowski e molti molti altri. Fin dai primi dischi L'Arpeggiata ha ottenuto un notevolissimo successo di critica e di pubblico. Ricordiamo La Tarantella con musiche di Stefano Landi, All'improvviso con Gianluigi Trovesi, Los Impossibles con i King's Singers, così come Teatro d'amore con Philippe Jaroussky e Music for a While, improvvisazioni su temi di Henry Purcell con cui abbiamo aperto questo incontro di oggi con lei. Adesso invece con Cristina Pluhar andiamo a Napoli.
Alle sei delle valle, alle grotte, adorarsi della notte. Alle valle, alla campagna, con gli fiori già scorreva.
Cristina Pluhar, innanzitutto buongiorno e benvenuta su Rete 2.
Grazie, buongiorno a lei.
Partiamo dalla sua recente partecipazione al Festival di Stresa con il progetto Alla Napoletana e con L'Arpeggiata, già progetto per l'etichetta Erato nel 2021. Un doppio disco che direi esprime molto bene lo spirito della città di Napoli, con danze e canti popolari dal XVII fino al XX secolo, fra cui varie tarantelle, fra l'altro un genere a cui lei si è già dedicata. Cosa ama di più Cristina Pluhar dello stile napoletano?
Ma è proprio una ricchezza musicale incredibile, infinita. Infatti da tanti anni noi facciamo questa musica, musica napoletana, musica del sud dell'Italia, con tutte le sue bellissime musiche scritte o popolari. E infatti anche in questo programma Alla Napoletana facciamo un misto fra la musica scritta e la musica tradizionale, che è di una bellezza assoluta anche.
Molti canti antichi da voi riscoperti non si trovano in partiture manoscritte, ma nella cultura popolare orale. Quanta ricerca c'è nel suo lavoro di musicista e quanto spazio le prende?
Per una musicista come la musica che faccio io, la ricerca fa parte della professione, del nostro mestiere, indispensabile infatti, perché vogliamo sempre fare scoprire brani che non sono stati esecuti da tanto tempo. E io sono molto appassionata di fare ricerche e dunque per la musica scritta, la musica composta qualche secolo fa, un modo come uno musicologo che faccio le ricerche, dunque vado nelle biblioteche, faccio ricerche online. Quando ho cominciato non era ancora possibile, si doveva andare in persona alle biblioteche, che era anche un lavoro molto bello, ma per la musica tradizionale popolare è tutto un altro modo di fare ricerche, perché non ci sono manoscritti, dunque ci sono libri, ma la musica tradizionale non è mai dotata, non si sa benissimo quando nasce questa musica. Con l'esperienza della musica antica, armonicamente si può pensare che questo fosse un brano del 600, del 700 o dell'800, ma senza sicurezza, infatti.
Cristina Pluhar, L'Arpeggiata è un ensemble a geometria variabile. Fin dai suoi esordi del 2000 ha coinvolto solisti di fama internazionale, ma soprattutto di diversa estrazione, di diversa provenienza musicale. Sono anche loro in qualche modo ad averla ispirata, ad averla portata nei loro territori musicali.
Allora sì, infatti Arpeggiata è un gruppo molto molto internazionale, si deve dire innanzitutto. Io sono austriaca, ma abito a Parigi da 30 anni, più di 30 anni adesso, e tutti i musicisti vengono, ognuno da un paese diverso, la più parte non abita dove è nato per l'amore della musica, dunque siamo un gruppo veramente molto internazionale e ognuno è un grande solista, eh? E mettiamo insieme veramente artisti di grande qualità, di grande espressività e virtuosità. E per ogni progetto ci sono sempre persone che fanno quasi tutti i progetti, dunque ci sono, non so, 5-6 persone che fanno parte di quasi tutti i progetti, no? Ma per il resto dipende sempre dalla musica e del progetto. Per esempio anche la collaborazione con i cantanti dipende dal repertorio. Sono cantanti che lavorano con me già da tanti anni, ma per vari progetti c'è altro cantante o altri artisti e faccio combinazione anche con artisti che fanno altro stile di musica, no? Questo è un po' una specialità di fare una specie di crossover barocco, diciamo, sì, con artisti anche che vengono da un altro stile musicale. È un lavoro molto appassionante per me di creare questi rincontri musicali e anche umani, no? Perché è molto molto bello, molto interessante di creare tutto questo, infatti.
E infatti torna con la napoletana la presenza di Vincenzo Capezzuto, una delle tante meravigliose voci da lei coinvolte nei suoi progetti. Vuole dire qualcosa su questo incontro?
Allora sì, Vincenzo Capezzuto ho conosciuto in 2009, è venuto a fare audizione per me a un momento nella sua carriera dove non ha mai cantato un solo concerto della sua vita, era ballerino, sì, e con questa voce incredibile, naturale che lui ha, una voce, una tessitura soprattutto anche molto unico. E infatti subito mi sono innamorato della sua voce bellissima e poco a poco abbiamo cominciato a inserirlo nei nostri programmi, a dare più cose da cantare, di costruire una relazione musicale insieme. Dunque da 14 anni stiamo adesso lavorando insieme, proprio un artista fantastico, molto molto interessante, con una bellissima voce e una musicalità incredibile.
Diceva anche ballerino, allora questo mi porta, Cristina Pluhar, ai concerti dell'Arpeggiata in cui si fondono spesso la danza, il teatro oltre al canto. Un amore che possiamo definire per l'arte dello spettacolo?
Assolutamente, ma spesso lo faccio in un modo abbastanza libero, con tanta libertà. Abbiamo già lavorato anche con delle coreografi che hanno fatto coreografie e ballerini che hanno parlato sulla direzione di un coreografo, ma spesso quando inserisco la danza nei nostri concerti mi fido della ballerina o del ballerino che invito di fare improvvisazioni o coreografie per se stesso, no? E dunque si può un po' comparare al ruolo del ballo nel flamenco, per esempio, no? Sì. Dove non c'è nessuno che dice tu devi parlare così, no? E fa parte della musica. E spesso mi piace di lavorare in questo modo, che un ballerino, no? Una ballerina è quasi come un musicista, no? Che fa parte del concerto, no? È un concetto un po' diverso, ma che mi piace tanto.
In fondo è una forma di performance appunto diversa rispetto al concerto tradizionale, più stimolante, diciamo. Dunque, quanto è importante per lei e per i suoi musicisti emozionare il pubblico o emozionare se stessa?
E infatti è molto importante, sono tutte le due cose, perché quello che succede sul palcoscenico fra di noi, questa gioia di fare la musica insieme, si trasmette automaticamente al pubblico. E io penso che l'emozione in un concerto è la cosa la più importante, no? La musica deve parlare pure al cervello, ma soprattutto al cuore, no? E per me è importante anche nella costruzione dei programmi, dei progetti, di prendere il pubblico in un viaggio con noi, un viaggio di emozioni dove si ride e si piange nel stesso concerto. Per me è molto importante. Se questo non c'è, il concerto non va bene per me.
Cristina Pluhar ha collaborato con nomi di direttori di grande prestigio e di grande fama prima di diventare lei stessa direttrice di un suo ensemble. Penso a Mark Minkowski, a René Jacobs e a Jordi Savall. Quali esperienze in particolare l'hanno segnata o ispirata di più?
È stato un periodo molto importante, infatti non ho creato il mio proprio ensemble subito dopo lo studio, ma mi sono lasciato il tempo di fare queste esperienze con dei direttori che mi hanno apportato tantissimo, punto di vista musicale, ma anche di osservare come si lavora, no, con i musicisti, come si fa per stimolare gli artisti intorno a me, di trovare un modo di essere esigente, ma anche di lasciarlo in libertà di esprimersi, no? Tutto questo fa parte del mestiere di essere direttrice di un ensemble, come anche di trovare il repertorio nuovo, di fare creazioni, di fare arrangiamenti con le quali persone ti intoni e come fai che funzionano le cose, ma che gli artisti si sentono bene e hanno la gioia di fare la musica insieme. Tutto questo sì, è molto importante. Di osservare altri direttori mi ha molto bene fatto capire tante cose.
Jordi Savall in particolare, mi pare, come lui aveva già aperto i suoi progetti, diciamo, al di là della musica barocca, con un'attenzione alla rilettura della musica popolare, nel suo caso soprattutto di matrice spagnola. Lei sembra aver preso in qualche modo una strada parallela più verso il Mediterraneo e il sud dell'Italia, con appunto Mediterraneo, Tarantella e alla napoletana, è così?
Ma infatti si deve dire soprattutto che dei musicisti come Jordi Savall sono proprio la generazione prima della mia generazione. Dunque tutto quello che facciamo oggi e tutto quello che fanno anche gli artisti giovani di oggi che fanno la musica antica, i nostri maestri sono quelli che hanno, come Jordi Savall per esempio, è un esempio fantastico, perché penso che senza di lui non si poteva fare quello che facciamo oggi, perché lui ha fatto tante ricerche, ha cominciato proprio nel momento dove la musica antica non aveva ancora un palcoscenico, diciamo, si facevano soltanto i concerti di Mozart e dopo, no?
Sì.
E dunque lui ha aperto le festival, i teatri, sale di concerto a questa musica. Negli anni 70 ha cominciato, fine anni 60 infatti già, no? È un lavoro preziosissimo che ha ispirato tantissimi musicisti da questo momento a oggi, no? E come tanti altri direttori, tra l'altro, no? Che ognuno ha dato qualcosa a ricostruire la sonorità di questa musica con le sue ricerche e con sua arte, no? Perché le ricerche soltanto non fanno ancora la musica, poi si deve creare il suono di questa musica. E tutti hanno contribuito a questa evoluzione, infatti.
Abbiamo nominato alcuni nomi di grandi direttori, forse ormai è un cliché questa domanda, ma gliela faccio lo stesso. Come ha vissuto e come vive Cristina Pluhar in un mondo professionale ancora monopolizzato per lo più da uomini, il suo ruolo di direttrice, di leader e fondatrice di un suo ensemble?
Ma questo è vero, non è facile, è una donna. Oggi ci sono direttrice giovane nella musica classica che arrivano, è veramente tempo di un cambiamento, perché da tanto tempo il ruolo della donna nella musica, sì, c'erano i cantanti, no, ma direttrici di orchestra arrivano adesso, i giovani, no? E nella mia generazione siamo pochi, poche donne che fanno questo lavoro qua, ma io penso che anche se fosse un po' più difficile per una donna di arrivare, abbiamo un'altra maniera di dirigere, perché è più sul teamwork, è più sul insieme, è meno su una posizione di potere, come può essere per certi uomini di essere direttore di un'orchestra con un certo potere. Questo non è una cosa che cerco io cerco di fare la musica insieme con gli altri artisti, perché sono convinta che un cervello, sì, può avere delle idee, ma 10, no? Hanno 10 idee diverse, no? E poi certamente si deve canalizzare, ma io non voglio mai imporre un modo di fare le cose agli altri artisti. Io cerco di trovare quello che sanno fare il meglio e di utilizzare questo. Anche questo fa parte del mio mestiere, no? Uh-huh. Ma questo è un po' diverso che un'attitudine maschile della direzione, penso.
Beh, lo penso anch'io e penso che abbia risposto molto bene alla mia domanda. Sì. Cristina Pluhar, c'è un fil rouge che lega tutti i suoi progetti e c'è un nuovo progetto in gestazione?
Sì, ci sono sempre nuovi progetti, ma adesso abbiamo fatto un nuovo disco qualche mese fa, che sarebbe il prossimo disco che esce, che si chiama Drama Queens. È un progetto, infatti, all'onore della donna, diciamo, delle compositrici femminili del Seicento.
Infine, una domanda che esula un po' da tutto il resto. Cosa pensa Cristina Pluhar della cosiddetta crisi del mercato discografico? Come va la vendita dei suoi dischi, per esempio?
Ma la crisi è dovuta al fatto che il disco non esiste quasi più. Dunque, oggi quando uno compra un computer o una macchina, non c'è niente da inserire un disco, è finito, no? E infatti è stato fatto una rivoluzione tecnica che non è stato voluto dai musicisti, chiaramente, no? Perché a noi il disco è prezioso. Oggi le gente ascoltano la musica su internet, ci sono le playlist di Spotify, c'è Spotify con 10 euro al mese, tu puoi ascoltare tutta la musica che c'è, che esiste, no? E chiaramente è stato questo problema ha fatto che musicisti con Spotify non c'è più un ritorno dei soldi, già il ritorno dei soldi nella musica classica della vendita dei dischi è stato sempre pochissimo per artisti, no? Ma adesso è uguale a zero, diciamo, no? E infatti io penso che le case discografiche dicono oggi che il disco fisico fra poco non esisterà più. Tutti aspettano questo momento oggi che nessuno stampa più i dischi fisici, e dunque si deve fare una grande riflessione come fare la cosa un po' più giusto per gli artisti, perché è quasi come facciamo i dischi oggi gratuito e mettiamo tutto questo a disposizione gratuitamente su YouTube e su Spotify, no? È grave, no? Dunque la crisi è questo, la crisi non è che gli artisti non vogliono più fare dischi, al contrario, ma la crisi è che non guadagniamo più soldi con questo, è impossibile oggi, no? E dunque non si può più permettere di pagare una registrazione perché sappiamo che non c'è ritorno dei soldi.
E da qui tanti concerti dal vivo.
No, infatti i concerti dal vivo sono, nella musica classica per noi è stato sempre così, che il nostro guadagno è, sono i concerti, mai i dischi, no? Ma sto parlando di questi pochi soldi che sono rivenuti in ritorno prima vendendo i dischi fisici.
Sì. Allora, che dire, Cristina Pluhar, grazie infinite per essere stata con noi, è stato davvero un piacere, buona musica e a risentirci presto.
Grazie tantissimo, buona giornata, grazie.
Mio simile stato, vago vado, c'è il letto che cantare.